Quali sono le migliori reflex digitali mai create dal momento in cui è stata, diciamo, prodotta la prima reflex digitale all'ultima reflex digitale che sono attualmente in commercio? Proviamo a ragionarci, a vedere quali sono e a ragionarci in questa riflessione fotografica. Cari amici, ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica. Oggi parliamo di reflex digitali. Allora, lo sapete che ho già visto diverse riflessioni fotografiche, sono episodi, video nei quali parlo, affronto, ragiono su alcuni temi che riguardano il nostro hobby, il mondo della fotografia. Oggi parlo appunto di reflex digitali. Ti invito quindi ad iscriverti al canale e a spuntare la campanellina se ancora non l'hai fatto. In questo modo puoi essere aggiornati sui tantissimi contenuti che ogni settimana pubblichiamo, se ovviamente sei appassionato di fotografia, e se appunto sei appassionato di fotografia ma vuoi anche migliorare, ti invito ad andare in descrizione al video se lo stai guardando su YouTube o altrimenti sul nostro sito internet promirales.it alla pagina corsi. Trovi appunto i link che ti portano alla pagina di presentazione e i video di presentazione dei corsi di fotografia online, ma che li puoi scaricare sul tuo computer, quindi puoi averli senza limiti di tempo. Il corso Dallo scatto alla stampa fine art, dove ti spiega tutto ciò che riguarda il mondo del processo fotografico per avere in stampa ciò che vedi a monitor. Il corso completissimo dedicato al bianco e nero fine art, segreti in fase di scatto e tecnica in fase di post-produzione. Poi abbiamo il corso composizione fine art, il corso dove ti spiega tutto ciò che c'è da sapere legato al mondo della composizione, tecniche base ma anche avanzate. Il corso dedicato all'esposizione e allo sviluppo dei nostri file, quindi come esporre al meglio e sfruttare al 100% le potenzialità, insomma, che i nostri sensori ci danno e come di conseguenza sviluppare il file. E poi il corso completissimo dedicato all'uso del flash per poter gestire al meglio creativamente e anche il contrasto della luce. Va bene ragazzi, è inutile che vi ripeto che il migliore investimento è su noi stessi. Durante una consulenza un ragazzo, stavamo chiacchierando, e un ragazzo mi ha fatto una domanda. Mi ha detto: Damiano, secondo te quali sono le migliori reflex digitali mai prodotte? Stavamo appunto parlando di quello. Lui ha una Nikon D850, quindi insomma parlavamo un po' di temi di attrezzatura, perché le consulenze possono essere sia didattiche, cioè legato ad aspetti, diciamo, di tecnica fotografica, lettura portfolio, bla bla bla, ma anche a volte di consulenza pratica, no? Dove devi comprare un prodotto, insomma, e cerco di dare delle indicazioni, ragionare, studiare insieme a lui qual è la soluzione ideale. Abbiamo argomentato un po' e provo a condividere con voi, facendo una sorta di percorso un po' storico, ma in realtà ho individuato quelli che secondo me, quei prodotti, quelle fotocamere che hanno in qualche modo lasciato un segno per diverse ragioni nel percorso dall'inizio fino a, appunto, ai giorni di oggi, nel mondo delle reflex digitali. Quindi non parlo solamente delle migliori reflex, cioè non sto parlando delle migliori specifiche, perché se fosse così prendi la Nikon D6, la 1DX Mark III, boh, è finito praticamente il discorso. In realtà voglio fare un ragionamento più articolato, provare a capire perché alcune fotocamere sono state più iconiche rispetto ad altre. Ora faccio un preambolo prima di farvi vedere tutti i modelli. Velocissimo, sapete che il sensore digitale è stato introdotto dalla Kodak, in realtà è stato prodotto da un ingegnere della Kodak, proposto ai dirigenti della Kodak. Erano veramente dei mentecatti totali, perché ormai possiamo dirlo col senno del poi, che di fatto hanno mandato a stendere il proprio ingegnere dicendo che era un idiota. Lui non si è perso d'animo, Steve Sasson, è andato a proporre il sensore ovviamente a Sony, che insomma evidentemente i manager erano più svegli di quelli di Kodak del tempo, poi magari le cose sono cambiate. Fatto sta che da lì ci sono state chiaramente prodotte tantissime fotocamere compatte, eccetera eccetera. Sono stati prodotti dei dorsi digitali. Kodak stessa ha prodotto ad esempio una sorta di dorso digitale che si adattava alla Nikon F3, per fare un esempio. Insomma, quindi c'erano diverse soluzioni. Ora io non prendo in considerazione questo tipologia di prodotti, chiamiamoli, diciamo, ibridi, non prendo in considerazione le compatte, le bridge, parlo solo di reflex vere e proprie, ad ottica intercambiabile, ok? Di fatto la prima fotocamera che appunto soddisfa i requisiti di cui appunto sto parlando e che insomma reputo siano valide è la Canon EOS D 2000. Canon EOS D 2000, anno 1998, correva l'anno 1998 con sensori APS-C, un CCD da ben 2 megapixel. Prezzo rapportato, diciamo, ai giorni d'oggi, facendo insomma le correzioni, 12.500 euro circa. Ora sui prezzi, ragazzi, prendetele sempre un po' con le molle queste cifre, perché chiaramente dipendeva da tanti fattori, poi c'è tutto l'adeguamento ai tempi moderni, insomma, circa 12.500 euro. Chi all'epoca investì in attrezzatura digitale si ricorderà prezzi veramente pazzeschi. Allora, perché ho selezionato questa fotocamera reflex? Perché, ragazzi, a tutti gli effetti si può considerare, per quanto mi riguarda, la prima vera fotocamera reflex, così un po' come la conosciamo oggi. Quindi non erano soluzioni, ripeto, riadattate, ibride, eccetera, erano soluzioni a tutti gli effetti, diciamo, tra virgolette, moderne. È chiaro, la base, diciamo la struttura del corpo praticamente riprendeva un po' dalla EOS 1N che era insomma cugina dell'EOS 1V, insomma le top di in casa Canon a pellicola, ma sul quale avevano appunto integrato questo battery grip, c'era dove che serviva anche per gli alloggimenti dell'elettronica, c'era un display piccolissimo da 1,5 pollici, mi sembra. In sostanza era veramente gli albori degli albori, anche se la fotocamera come struttura era una fotocamera, signora fotocamera, fotocamera sicuramente di qualità. Passiamo poi a Nikon. Nikon ovviamente non si fece attendere, insomma siamo agli inizi dell'era, anzi proseguiva l'era, perché già nell'epoca analogica c'era insomma la lotta tra Canon e Nikon, insomma il duopolio, no? Ve lo ricordate tutti quanti, con la Nikon D1. Anche questa è una fotocamera da 4 spicci, circa 10.500 euro, correva l'anno 99, sempre APS-C, sempre CCD. All'inizio furono tutti CCD 2,7 mega, quindi questo piccolo salto in avanti dal punto di vista della definizione del sensore. Parliamo quindi di fotocamere che, nonostante offrissero performance imbarazzanti per i giorni di oggi, però costavano veramente un occhio della testa. E anche questa, come la appunto Canon EOS D2000, è un prodotto iconico, cioè non puoi non citare in un percorso storico delle reflex digitali la Nikon D1, che poi è stata fatta tra l'altro anche in diverse versioni, ma insomma questa è proprio il capostipite. Anche questa corpo macchina professionale, quindi altra riflessione, erano corpi, sono nati con corpi macchina professionali all'inizio, perché erano prodotti molto costosi, ovviamente destinati ai fotografi professionisti, che molti dei quali onestamente questi prodotti non convincono, nel senso che tanti fotografi professionisti all'epoca continuavano a scattare ancora, diciamo, a pellicola. Passiamo poi, facciamo un salto, un balzo in avanti, perché andiamo agli anni 2000, quindi facciamo ancora un salto di un anno, e la Canon comincia a capire che il vero business non è con le professionali, ma è con le, diciamo, entry level, prosumer, no? Come poi vennero ribattezzate, diciamo, successivamente. In sostanza, prodotti più economici per la massa, cioè la fotografia digitale, ragazzi, all'inizio nacque come prodotto abbastanza esclusivo, poi ben presto con le compatte, con appunto fotocamere a ottiche intercambiabili, divennero soprattutto prodotti per la massa, perché commercialmente era un mercato completamente vergine, ragazzi. Provate a immaginare, insomma, chi di voi l'ha vissuto se lo ricorderà, era un mercato completamente vergine, c'era solo l'analogico, e quindi riuscire a entrare in un mercato che era appunto totalmente basato sull'analogico e convincere fotografi professionisti e presumere della convenienza pratica, del divertimento che offriva il digitale, perché queste erano le leve, no? Le iniziali del digitale, soprattutto il divertimento, poter vedere lo scatto, quindi insomma era qualcosa di molto meno serioso, diciamo, rispetto alla fotografia digitale, ma soprattutto perché c'era un mercato estremamente vasto. Quindi la Canon creò appunto la D30, modello che ebbe comunque un grandissimo successo, APS-C CCD da 3 mega, ok? Correva l'anno 2000. Poi ancora la Canon, questo fu la forse la prima fotocamera che ebbe un successo commerciale molto 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 importante, perché era la Canon D300, un pezzo di plastica, detta proprio tutta, era veramente plasticaccia cinese, però Canon fu geniale perché introdusse un sempre APS-C CCD da 6 mega, quindi già facciamo un salto importante, vedete dal 2000 dopo 3 anni arriviamo a 6 mega e il prezzo era di circa 1000 euro, quindi era veramente il primo prodotto per il popolo, per la massa, e ebbe ragazzi un successo veramente devastante, cioè aprì la serie poi della 350, della 400, della 450, 500, sono andati avanti praticamente per anni e anni e anni, insomma ci hanno guadagnato su queste compatte entry level un botto di soldi. Vi devo dire la verità ragazzi, la qualità d'immagine francamente, mentre le prime, la D2000, la D1, insomma erano oggettivamente molto primordiali, ma già dalla D300 la qualità d'immagine ragazzi era veramente eccellente, per non parlare della 350D, per non parlare poi insomma delle macchine che sono, si sono succedute poi negli anni a seguire, quindi era veramente erano fotocamere, sì, per l'amor del cielo, la D300 la D300 era una fotocamera come ho detto prima di plastica, insomma qualità costruttiva imbarazzante onestamente, però la qualità d'immagine non era assolutamente male. Poi la Nikon rispose con un prodotto che era destinato proprio ai prosumer, la Nikon D100, prodotto che devo dirvi la verità non mi ha mai entusiasmato, però l'ho messo perché è stato comunque un prodotto oggettivamente iconico nel mondo Nikon, correva l'anno 2002, quindi insomma in realtà qui siamo a cavallo tra il 2003 e il 2002, anche questa PSC da 6 mega, 5.000 euro, non c'erano le lire, 5.000 euro, quindi un prezzo ancora importante. Passiamo poi al 2003 con una fotocamera che per quanto mi riguarda era talmente avanti che non fu capita, e parliamo dell'Olympus E1. Perché dico che era un prodotto veramente avanti? Allora, intanto 2003, l'anno di uscita insomma del prodotto, 4 terzi sensore, quindi parliamo di uno standard completamente diverso, non la PSC ma un 4 terzi, 5 mega, in realtà quasi 6 ma insomma 5 mega, 2400 euro circa, anche se qui i prezzi poi sono diversi perché uscì con delle promozioni eccetera eccetera. E perché dico ragazzi che fu veramente, cioè la prima fotocamera davvero digitale? Perché mentre le altre fotocamere sostanzialmente si basavano su concetti analogici, cioè a parte forse la D300, ma insomma di fatto i primi modelli erano fotocamere concettualmente analogiche, avevano sostituito il supporto sensibile della pellicola e avevano messo come supporto sensibile il silicio, no? Cioè il sensore. L'Olympus fu la prima che, ripartendo da zero, non avendo necessità di riutilizzare le ottiche, fotocamere, non avendo un parco clienti avanzati, perché all'epoca sapete che Olympus era uscita nei primi anni 80, insomma, dal mercato fotografico, per poi rientrarvi appunto con il digitale, perché è ovvio che aveva capito che c'erano insomma grandi opportunità di guadagno. E l'Olympus incaricò una università tedesca di fare un'analisi su quale poteva essere lo standard migliore per le tecnologie soprattutto dell'epoca, e per ripartire da zero sfruttando al 100% la tecnologia digitale. E uscì fuori che a causa soprattutto, o quantomeno per il bisogno che i sensori avevano di ricevere fotoni all'interno dei fotodiodi, in maniera affinché i fotoni arrivassero sui fotodiodi in maniera diciamo il più possibile perpendicolare, quindi insomma diretta, ok, perché i raggi che arrivano dai lati sostanzialmente delle lenti rischiano di fatto poi di non entrare nei fotodiodi. Adesso non voglio fare un discorso tecnico, comunque morale della favola, Olympus capì che sensore, firmware e lenti dovevano essere progettate diciamo un po' all'unisono, quindi le lenti andavano per il digitale andavano riprogettate cercando di fare in modo che i raggi convergessero in maniera il più possibile telecentrica. Venne appunto creata una baionetta nuova, un attacco, cosa che poi è stato rifatto da Canon e Nikon nel mondo mirrorless, mentre per tanti anni ho utilizzato l'innesto insomma reflex, no? Reflex analogico, questo insomma, immagino lo sappiate tutti quanti. E poi pensò al 4 terzi, perché il rapporto 4 terzi, a parte che era più indicato per l'editoria, ma anche perché tagliando i bordi estremi permetteva appunto di sfruttare al meglio la parte buona della lente. Ok? È chiaro che tante migliorie tecnologiche sono state fatte negli anni, ma i concetti chiave sono rimasti gli stessi, tant'è che poi tanti anni dopo tutti i marchi hanno capito che bisognava riprogettare le lenti, che bisognava avere un innesto proprio per il digitale, allargarlo nel caso del full frame. Insomma, concetti che Olympus già ce l'aveva tanti anni fa. E poi fu la prima a introdurre il sistema di pulizia del sensore. Perché all'epoca, ragazzi, era veramente un incubo, cioè mentre la pellicola, ok, la polvere poteva rigarti in negativo, al peggio, ma insomma non avevi grossi problemi, al massimo mi davi una spipettata per pulire poi gli ingranaggi interni, ma insomma di fatto il problema della polvere non c'era. Col digitale il problema della polvere era devastante, soprattutto i primi anni. E Olympus fu il primo a brevettare un sistema a ultrasuoni che permise di tenere pulito praticamente il sensore. Insomma, l'Olympus 1, credetemi ragazzi, io ce l'ho, l'ho posseduta, insomma, lo tengo come oggetto un po' da collezione, ci ho fatto anche dei video interessanti, andate a vedere sul canale su cosa si può fare ancora oggi con una fotocamera del 2003. E vi dico la verità, era avanti su praticamente un po' tutta la linea. Chiaro, aveva un autofocus primordiale, aveva un sensore CCD di grandissima qualità, però oggettivamente non era competitivo dal punto di vista del rumore, che cominciava a diventare un tema di marketing importante. Insomma, ripeto, autofocus abbastanza primordiale, però una macchina che insomma è stata veramente un'icona, e secondo me era giusto inserirla, perché molti dei concetti inseriti all'interno di questo nuovo tipologia di schema digitale, di sistema digitale, sono stati poi riutilizzati e riadattati tanti anni a seguire. Subito dopo, come fotocamera che ho voluto inserire, la Canon 20D. Correva l'anno 2004, APS-C, CMOS, quindi Canon fu praticamente la prima a abbandonare, a capire quantomeno, più che la prima, insomma, a capire che doveva investire tutte le fiche non più sul CCD come tipologia di sensori, sensori indubbiamente migliori dal punto di vista della qualità, della resa colore, della percezione della luce, eccetera, eccetera. Insomma, alcuni aspetti tecnici, non è questo l'argomento del video. Fatto sta che Canon fu il primo a capire che il CMOS erano sensori più facili da costruire, più economici, si scaldavano meno, avevano una resa d'altiso migliore. In sostanza era in qualche modo l'uovo di Colombo sul piano commerciale. E quindi investì appunto nel CMOS 8 megapixel, quindi vedete che il tema di aumentare la definizione era uno dei bisogni primari, e i prezzi tutto sommato cominciavano ad essere assolutamente abbordabili, 2.500 euro. La 20D, ragazzi, fu una fotocamera pionieristica, perché ebbe tra l'altro un successo incredibile, perché per l'epoca, dove i sensori erano tutti CCD, erano molto primordiali, eccetera, aveva una resa ad alto ISO veramente allucinante. Quindi fu davvero Canon, in quegli anni dimostrò di essere avanti a tutti, cioè praticamente fu la Sony della mirrorless, o nel mondo mirrorless, cioè un marchio che oggettivamente non ce n'era per nessuno. Questo è un po' un dato di fatto. Tant'è che nel 2005, lo ricorderete, la Canon con la 5D mise in vendita e soprattutto rese disponibile alla massa il primo sensore pieno formato, sensore full frame da 12 megapixel, quasi 13, ma insomma 12 megapixel effettivi, a circa 3.500 euro. Qui i prezzi cominciarono a variare, perché insomma ci furono diverse promozioni, quindi insomma i prezzi più o meno sono indicativi. Fotocamera, ragazzi, inutile che vi dico, è impossibile parlare della storia delle fotocamere reflex digitali senza citare la Canon 5D, che ancora oggi è un prodotto veramente eccellente, un prodotto che vale la pena possedere quantomeno per collezione, già solo per il suono dell'otturatore meraviglioso, se lo specchio non si stacca, insomma è un suono fantastico. Insomma, a parte le battute, a parte qualche difetto che ovviamente dopo tanti anni qualche macchina può avere, fotocamera che ormai si trova a 150 euro, insomma una fotocamera che ha fatto la sua storia, però che, vi dico la verità, ancora oggi può regalare tantissime soddisfazioni situazioni, grazie anche ai nuovi software di sviluppo. Fotocamera eccellente, l'unico grande difetto a mio giudizio è che aspirava la polvere come un Dyson, cioè era una roba devastante, passavi più tempo a spipettare, perché poi all'epoca, insomma, chiaramente la circuiteria, sistemi di amplificazione, insomma, faceva sì che la carica elettrostatica erano molto elevate, insomma, aspirava polvere, che era una roba bestiale, qualità costruttiva poi neanche superlativa, insomma, erano fotocamere che erano comunque pensate per offrire prodotti comunque di qualità, tutto sommato, ma soprattutto a prezzi tra virgolette popolari, per quanto poteva essere, insomma, la nuova, diciamo, nuove fotocamere digitali, no? Nuova era del digitale. Ho voluto inserire anche la Nikon D200, perché in quegli anni Nikon sosteneva il vantaggio della PSC, perché effettivamente il sensore full frame dava grossi problemi per quanto riguarda soprattutto la vignettatura, insomma le ottiche progettate per l'analogico non andavano assolutamente bene, per il digitale servivano altre costruzioni, altre progettazioni, insomma c'erano problemi importanti di vignettatura, infatti la 5D, cioè vignetta, che è una cosa incredibile, ma anche il suo fascino, devo dire la verità. D200 fu comunque una bella svolta, perché rispetto alla D100, la D200 era una macchina autofocus più moderno, costruita a mio giudizio anche meglio, sensore da 10 milioni di pixel, insomma era una macchina tra virgolette per il professionista, anche se il professionista ancora puntava magari alla D2, insomma, o comunque sia a prodotti reflex, ma reflex analogici ancora in quegli anni, ma comunque un prodotto assolutamente valido, bellissima qualità d'immagine, resa dal ISO non era esaltante, infatti Canon vinceva proprio in quegli anni sul tema degli alti ISO, fu molto lungimirante sul piano commerciale. Poi ragazzi, ho voluto inserire questa fotocamera, la Mamiya ZD, che immagino non molti conosceranno, ma io l'ho voluta inserire perché in qualche modo è l'antesignana delle attuali Fuji GFX 100, 102, 100S e così via. Fotocamera che aveva ovviamente un sensore medio formato di qualità stratosferica, un sensore CCD da 22 mega, quindi pensate la grandezza dei fotodiodi, era praticamente dei secchielli da mare, cioè una roba bestiale, e al prezzo di 10.000 euro, quindi non costava neanche una follia, insomma, ovviamente prezzi importanti, ma neanche una follia. Fotocamera che chiaramente era sì medio formato, era sì reflex, era sì operativa, ma comunque in maniera abbastanza limitata. Andavi da 100 a 400 ISO, i tempi di scatto erano limitati, insomma erano macchine che ci facevi dello still life, ci facevi delle foto diciamo di paesaggio, anche se poi non erano neanche super tropicalizzate, insomma erano fotocamere tutto sommato utilizzabili, perché anche l'Hasselblad con la serie H aveva fotocamere tra l'altro con dorso intercambiabile di qualità elevatissima, ma non le ho messe semplicemente perché intanto diciamo erano prodotti molto esclusivi per lo studio ancora. Già la ZD invece era un prodotto che era moderno come concetto, è chiaro che la tecnologia non permetteva tante cose, ma come concezione era veramente molto moderna. Poi un mirino che vi dico, ragazzi, cioè c'è la bava, insomma tu guardi in quel mirino, una cosa fantastica. Facciamo un salto importante a livello tecnologico, inizia una nuova era intorno al 2007-2008, insomma 2008-2009, insomma in quegli anni lì ci fu uno stravolgimento, soprattutto perché Sony cominciò a spingere tanto con i sensori che divennero praticamente, insomma, presero poi il mercato, no? Come oggi voi, tutti quanti voi sapete. E un prodotto sicuramente iconico è la Nikon D3. Prodotto che ancora oggi, ragazzi, se la trovate ai 250-300 euro vale la pena comprarla, perché comunque se la trovate in buone condizioni, perché di solito sono macchine massacrate, cioè hanno fatto non la guerra di più, ma se doveste trovarla in buone condizioni, vi dico la verità, mettendoci sopra un cinquantino ve la godete senza cognizione, perché è una macchina costruita molto bene, il mirino è meraviglioso come Nikon sa fare, bellissimi colori, resa dal ISO praticamente moderna, ok, per l'amor del cielo, non arriva ai 25.000 ISO, insomma, tutte queste cose qui, ma gli ISO, quelli che effettivamente servono, sono veramente eccellenti. Insomma, una fotocamera che è stata la svolta anche sul piano commerciale, perché da lì Nikon non arrivò mai a, di fatto, a superare per lunghi periodi di tempo Canon, ma lo raggiunse a livello di quote di mercato, mentre per un periodo Canon dilagava senza cognizione, Nikon era un po' la Cenerentola, diciamo la verità, prodotti validi ma non all'altezza di Canon. Con l'avvento dei nuovi sensori e con la progettazione insomma, di alcuni modelli, questo è la D3, ma adesso fra poco vediamo anche l'altra fotocamera, Nikon praticamente svoltò. Quindi la D3 è un prodotto importante, poi ci fu la D3S, insomma, chiaramente dei sottoderivati, ma comunque parliamo dei prodotti originali, insomma, più importanti. Tra questi prodotti non possiamo non citare la Nikon D700, ancora oggi prodotto che si acquista piuttosto bene nel mercato dell'usato, si acquista intorno ai 350 euro, prodotto del 2007-2008, prodotto da, con un sensore full frame da 12 megapixel, esattamente come la D3, prodotto veramente molto 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 valido, perché mentre la 5D era un prodotto che offriva sì qualità d'immagine, prodotto valido per amor del cielo come resa del file, ma qui siamo su un'altra categoria di prodotto per quanto riguarda la funzionalità, fotocamera con molti più punti di messa a fuoco, molto più operativa. La 5D aveva di fatto il punto centrale utilizzabile, gli altri erano così come scena, servivano praticamente a nulla. Questa invece era una fotocamera che a livello di tracking, di autofocus, era una fotocamera importante, veramente importante, venduta a un prezzo tutto sommato amatoriale, cioè oggi fa ridere, erano prodotti di altissima fascia, oggi 2200 euro ti compri 4 noccioline e 5 brioche al bar, però erano prodotti veramente validi, costruiti, boh, potevi tranquillamente montarci sopra con l'auto e facevano nulla, insomma qualità costruttiva standard diversi da quelli dell'epoca, mirino fantastico, insomma una fotocamera veramente veramente valida, doppio slot, batteria infinita, fotocamera incredibilmente intelligente da parte di Nikon, tant'è che poi appunto ebbe un successo commerciale davvero straordinario. Così come successo straordinario e prodotto che va assolutamente inserito nella nostra classifica, insomma più che classifica, nella nostra storia tra le reflex migliori, quella della 5D Mark II. Perché ho voluto inserire anche la 5D Mark II? Per una ragione molto semplice, anzi per due ragioni. Prima ragione è perché fu la prima a inserire il video, quindi a torto o a ragione iniziò una nuova epoca, diede inizio a una nuova epoca che per noi fotografi si è rilevato più una rottura di balle che altro, perché di fatto poi sapete, macchine oggi che costano troppo rispetto a quello che ci interessano dal piano dal punto di vista fotografico, sensori tecnologicamente diversi, insomma tanti aspetti che magari si può fare un video a parte su questo. Fatto sta che la 5D Mark II è stato un prodotto che a livello commerciale forse è la fotocamera che ha venduto di più in assoluto, ancora oggi prodotto utilizzato da tantissimi, ci sono, vi posso garantire, conosco dei fotografi che sono nel mondo della fotografia di moda e tantissimi lo utilizzano perché dava un look, dei colori, un incarnato insomma particolarmente apprezzato in questo settore. Costo anche questo intorno al 2002-2003, adesso ripeto ragazzi i prezzi sono indicativi, insomma, perché è difficile fare un raffronto perfetto con i prezzi odierni. E poi altra cosa importante, fotocamera da 21 megapixel che oggi fanno ridere, perché quando parliamo c'ha solo 20 mega sembra che sia una merda, in realtà all'epoca era qualcosa di fantascientifico, soprattutto per la massa, perché già c'era le Hasselblad da 50 milioni di pixel, ma costavano anche 50.000 pippi, cioè quindi era chiaramente prodotti solo per studi che lavoravano veramente tanto. Io mi ricordo uno studio dove collaboravo, avevamo appunto l'HD5, se non sbaglio, adesso non vorrei confondermi, proprio quella da 50 milioni di pixel con il dorso. Comunque era una fotocamera, come dire, per la massa, cioè per fotografi professionisti ma anche presumer, con tanti megapixel, quindi veramente una nuova epoca sia per quanto riguarda il video sia per quanto riguarda la definizione del sensore. tra diciamo, i prodotti secondo me importanti da raccontare c'è sicuramente la Sony Alpha 900 o A900 è più corretto. Fotocamera full frame, che era di fatto una Minolta a tutti gli effetti, correva anche in questo caso l'anno 2008, quindi 2008-2009 fu un anno importante dal punto di vista della fotografia digitale, gli anni in cui vendevano a rotta di collo le case, arrivò fino al 2010, poi dal 2010 cominciò un po' un declino delle vendite di fotocamere, fotocamera da ben 24 milioni di pixel, prezzo 2500 euro, fotocamera stabilizzata. Stabilizzazione, per amor del cielo, a tre assi, abbastanza embrionale, tutto quello che volete, però ragazzi è stata la prima fotocamera a essere stabilizzata full frame, e vi devo dire la verità, era una fotocamera, a me personalmente, io l'ho avuta per un po' di tempo, era accoppiata a lenti Zeiss, perché ovviamente Sony non aveva il background per fare lenti come oggi fa le G Master. Lenti Zeiss, io avevo un 24-70-28 Carl Zeiss, veramente valido, insomma era un prodotto molto interessante. È chiaro, anche in questo caso embrionale per alcuni aspetti, oggi la resa del tiso è ridicola rispetto a quella che c'era un tempo, però era una fotocamera veramente avveniristica e vi devo dire la verità, a me non dispiaceva neanche proprio per niente. Prodotto che ho avuto per tanto tempo, che poi stupidamente ho venduto, mi è dispiaciuto averlo fatto, ma che l'ho voluto inserire, fu l'SD1, per esattezza l'SD1 Merrill. Perché? Perché la Sigma fece l'SD1, la prima versione fu proprio SD1 senza Merrill, fotocamera con sensore Foveon a tre strati, risoluzione diciamo totale 45 megapixel, anche se poi erano tre strati da 15 per intenderci. Ecco, qui va fatta una specifica, perché quando uscì l'SD1 il prezzo era folle, intorno ai 9.000 euro, perché per loro era una fotocamera da medio formato, cioè offriva una qualità da medio formato. Poi siccome non se la comprò neanche il proprietario di Sigma, scherzo, non so quante ne vendettero, ma insomma non è che ebbe un grande successo commerciale, ebbero la genialata praticamente di rifare la stessa fotocamera SD1 Merrill, che era dedicato all'ingegnere, uno insomma dei fondatori, degli ingegneri più importanti nell'ambito del progetto Foveon, e quindi crearono appunto l'SD1 Merrill con un prezzo, mi sembra 2005, ma venne poi, insomma, si trovava facilmente sotto i 2000, insomma, per intenderci. E lì ne vendettero abbastanza. Io mi ricordo, la comprai all'interno dello studio, noi ci facevamo dello still life, ma anche certi ritratti, o se dovevamo fare delle stampe molto grandi lo utilizzavamo. Devo dire che aveva una qualità di immagine devastante. E la macchina, nonostante avesse una progettazione bolscevica, molto essenziale, molto estrema, da un certo punto di vista sembrava una macchina russa, robustissima, costruita bene, un ottimo mirino, anche se con ovviamente per un sensore APS-C, però era una fotocamera veramente valida, lenta da far paura, sia in fase di autofocus ma anche di scrittura. È comunque una fotocamera, ragazzi, che ancora oggi si trova intorno ai 1.000 euro, 1.200 a secondo dei casi, ha tenuto tantissimo al mercato, è un pezzo da collezione e ancora oggi offre una qualità d'immagine, se usata con un cervello, per come va utilizzato ovviamente il Foveon, una qualità allucinante. Non potevo non citare la Pentax 645Z, anno 2014, medio formato, CMOS da 50 megapixel, costo circa 7.000, quasi 8, direi la verità, insomma circa 7.000 euro. Allora, perché ho inserito questa e non la 645D? Perché qualcuno dirà, ma Damiano, guarda che Pentax aveva già fatto la 645D. Sono stato in dubbio, però vi dico la verità, per me questa è stata, nel mondo del medio formato, un po' la svolta, perché ce n'erano diverse, a parte la Mamiya ZD, ma c'era anche la Leica S2, fotocamera meravigliosa, semplicemente meravigliosa, con sensore CCD da 36, quasi 37 milioni di pixel, mirino che è un'opera d'arte, ergonomia, design, estetica, favoloso, però erano comunque macchine sia operative rispetto a un Hasselblad che aveva il dorso, insomma, che era chiaramente più macchinosa, ma erano comunque macchine limitate, tra virgolette, dal CCD, perché insomma, resa dal TISO era veramente abbastanza scarsa, anche se la 645D già potevi lavorarci molto bene, 800-1600 ISO li teneva veramente bene, eh. Quindi veramente meriterebbe, diciamo, la nomina anche la 645D. Però la Z, ragazzi, fu la prima medio formato di fatto moderna, quindi con sistema di stabilizzazione, display orientabile, totalmente operativa, sensore CMOS, quindi resa dal TISO praticamente moderna, insomma, la qualità era una fotocamera, è una fotocamera moderna, cioè ancora oggi se voi la trovate e l'utilizzate, sistema autofocus, è chiaro, sistema autofocus Pentax, quindi non è una Canon, non è una Nikon, ma comunque sistema autofocus assolutamente attuale, molto operativo, fotocamera costruita che può affrontare un uragano di categoria 5, cioè una cosa bestiale, super ergonomica, super funzionale, super operativa, bellissimo merino, insomma una fotocamera che ancora oggi uno può tranquillamente utilizzare per servizi, per lavoro di altissimo livello, quindi una fotocamera moderna seppur reflex. Aggiungo poi la Nikon D500, cambiamo completamente dimensione del sensore, torniamo alla APS-C, sempre CMOS, 21 megapixel, 2016 Nikon D500. È stata una svolta, perché è vero che già c'era la Canon 7D, che meriterebbe quantomeno una nomina, diciamo, all'interno di questa storia, e anche la 7D Mark II, che furono le prime APS-C, diciamo, professionali, no? Cioè come concezione, cioè fotocamera piuttosto robusta, non erano 1DX, ma comunque una fotocamera robusta, autofocus molto performante, insomma molto amate dai fotografi di sport e di avifauna. La Nikon D500 però è una fotocamera iconica, perché è proprio un prodotto azzeccato, ovviamente non per tutte le esigenze, ma per coloro che amano e amavano la fotografia sportiva e la avifauna. Autofocus veramente molto molto performante, sensore di altissimo livello, con una resa dal TISO praticamente moderna, fotocamera con un bel mirino, ergonomia ottima, autonomia ottima, super tropicalizzata, insomma una fotocamera, ragazzi, che oggettivamente meritava di essere nominata. Passiamo poi al 2016, ci avviciniamo ormai al 2023, 2016 Pentax K1, dopo anni di promesse, lo faremo, usciremo con un full frame, anche noi vogliamo fare una full frame, ormai praticamente tutti avevano perso le speranze, compreso la dirigenza, e invece, fatto sta che qualche dirigente è riuscito, insomma, a spuntarla con la produzione di una K1. Perché l'ho voluta mettere, ragazzi? Perché è un prodotto, secondo me, iconico, per tante ragioni. Prima di tutto, sensore, risoluzione 36 milioni di pixel, come la D800, per essere onesti, della Nikon, ma qua costruzione come Pentax sa fare le camere, ragazzi, non c'è niente da fare, cioè come costruisce le ottiche, piccole ottiche, corpi macchina, e Pentax veramente non ce n'è per nessuno, sono dei carri armati totali, basti vedere solo il display come l'hanno ingegnerizzato per essere praticamente, cioè, preso e sbattuto contro un muro senza ritegno, senza vergogna, cosa bestiale. Ma poi dal punto di vista anche computazionale, aveva l'alta risoluzione a mano libera, a cavalletto, autofocus comunque moderno, non fantascientifico ma comunque moderno, stabilizzazione veramente di un altro livello, aveva il GPS, insomma, ragazzi, fotocamera di altissimo livello, i tasti che si illuminavano, addirittura nello sportellino, insomma, c'era una piccola lucetta per illuminare di sera, insomma Pentax aveva curato ogni piccolo aspetto, era proprio, è un gioiello oggettivamente, cioè c'è poco da dire, qualità costruttiva molto molto elevata, qualità di immagine altissima, francamente ancora oggi compete con le migliori full frame del mercato, insomma un prodotto che veramente meritava la nomina. Passiamo a un altro prodotto, quindi gli ultimi due prodotti di cui voglio parlare, che meritano sicuramente, che secondo me rientrano tra le migliori fotocamere mai prodotte, cioè di sicuro la Nikon D850. Ragazzi, se volete fare un affare, prendete la Nikon D850. Anche la 750 è una fotocamera che onestamente andrebbe nominata, però tra le due preferisco la 850, ragazzi, perché rispetto all'800, che aveva problemi di micromosso, ottima fotocamera, insomma, ma non proprio azzeccata, l'810 molto valida, ma anch'essa, insomma, un prodotto che doveva essere perfezionato, l'850 trova proprio il suo equilibrio massimo con un sensore notevolissimo come qualità, bellissima resa colore, ottima resa ISO da 45 milioni di pixel, autofocus molto molto moderno, live view che comincia a diventare di fatto utilizzabile quasi come una mirrorless, dico molto molto così, insomma, diciamo quasi come una mirrorless, ma comunque fotocamera moderna, fotocamera che per me è una delle migliori fotocamere mai costruite, francamente è davvero un ottimo prodotto. Altra fotocamera proprio in extremis all'anno 2023, la Pentax K3 Mark III monochrome. Non potevo non inserire questo modello perché, ragazzi, è stata la prima reflex monochrome. Di fatto Leica aveva già prodotto diversi modelli in versione mirrorless con la Leica Q, ma anche in versione Leica M, in appunto con sensore monocromatico, ma la K3 Mark III monochrome è la prima effettivamente reflex con sensore monocromatico, quindi diciamo che Pentax si è aggiudicato questo primato. Fotocamera che abbiamo recensito nel nostro canale, io personalmente possiedo una fotocamera per me eccellente, qualità d'immagine elevatissima, autofocus moderno non a livello di Canon e di Nikon con molta franchezza, ma insomma una fotocamera che va assolutamente annoverata tra le icone della storia della fotografia delle reflex digitali. Fotocamera che io inserisco in questi prodotti iconici che in qualche modo hanno segnato un po' un punto di svolta nel percorso del mondo delle reflex digitali, che è la Canon 1DX Mark III. Allora, perché non ho inserito la Nikon D6? Per un motivo semplice, perché anche la Nikon D6 è una fotocamera meravigliosa. Però, ragazzi, la 1DX Mark III rappresenta lo stato dell'arte dell'evoluzione fotografica, cioè racchiude tutto quello che c'è stato di fatto in questi modelli di cui vi ho parlato. Certo, non c'è la risoluzione, per amor del cielo, non c'è la stabilizzazione, che sono la risoluzione del sensore, la stabilizzazione del sensore, che sono forse le uniche due carenze, perché se avessi avuto un sensore da 36 milioni di pixel e fosse stabilizzato, diciamo, era veramente l'opera d'arte nel mondo delle macchine fotografiche. Però è una macchina fotografica, ragazzi, che coniuga perfettamente il mondo mirrorless e il mondo reflex. Cioè, a livello reflex raggiungiamo i vertici per quanto riguarda l'autofocus, qualcosa di fenomenale, super performante come raffica, come tutto, e anche in ambito mirrorless, e qui si distanzia rispetto alla Nikon D6 a mio giudizio, ma anche in ambito video, fotocamera che praticamente compete, ma senza batter ciglio, con una R6 Mark 1, se vogliamo anche Mark 2 per alcuni aspetti. Insomma, è praticamente una mirrorless di altissimo livello. Insomma, fotocamera che segna un po' lo stato dell'arte. Ripeto, peccato che Canon non abbia voluto inserire la stabilizzazione sul sensore, non abbia voluto mettere un sensore con maggiore definizione, tipo il sensore della 5D Mark IV, un po' per intenderci, perché avrebbe effettivamente prodotto la miglior fotocamera, forse la fotocamera definitiva in maniera assoluta. E probabilmente proprio perché rischiavano di produrre per l'unica volta un prodotto perfetto, hanno deciso di non farlo, cercando di evitare che poi dopo uno comprasse quella fotocamera e poi non comprava nient'altro, no? Nei tempi a venire. Insomma, questa è un po' la mia considerazione. Però, ragazzi, dai, a parte tutto, vi ho raccontato questo lungo percorso, insomma, le fotocamere reflex digitali che per me sono più iconiche. Voglio sapere la vostra opinione, cosa ne pensate, siete d'accordo, non siete d'accordo, quale avete avuto, cosa ne pensate, insomma, di quello che vi ho detto, avreste inserito qualche altro modello e perché. Insomma, ripeto, non tanto per un megapixel più o meno, ma per la filosofia del prodotto, per quello che ha rappresentato quel prodotto in quel determinato momento storico, per la storia di quel determinato brand. Insomma, questo è un po' il ragionamento ho fatto. Aspetto ovviamente le vostre considerazioni. Mettete un like al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e ripeto, ragazzi, andate in descrizione, andate a vedere i corsi, investite su voi stessi, che è veramente la cosa migliore che potete farlo. Se lo fate con noi ci fa piacere, altrimenti insomma scegliete altre soluzioni. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao.